Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia.
È domenica 28 febbraio. Buona giornata da Matteo Bussola e Federico Taddia. I Padri Eterni, eccoci qua come ogni settimana, un'ora intera per parlare di padri, per parlare ai padri, ma anche ai figli, alle figlie, alle famiglie. Lo facciamo come sempre con il nostro stile, quello delle storie, le nostre, ma soprattutto quelle che ci raccontano i nostri ospiti con le loro testimonianze. Insomma, il tentativo poi è sempre quello, no? Di cercare di leggere la realtà con gli occhiali speciali della paternità. Oggi, come vi sarete già resi conto, è una puntata un po' particolare perché per la prima volta in 3 anni io sono qui a Milano in studio da solo, mentre Federico è al telefono in radio a distanza. Ciao Fede, come stai?
Sto benissimo, ma soprattutto sono qui che registro, io ci farò la suoneria del cellulare con questa tua introduzione. Ciao Matteo, insomma una puntata un po' particolare, così ma ormai siamo abituati anche a lavorare a distanza, però è divertente veramente dopo tante puntate saperti lì in studio da solo. Ma va bene, com'è stata, una buona settimana la tua?
Vai, guarda, è stata una settimana di lavoro matto e disperatissimo, tra l'altro per chiudere un libro che parlerà proprio di un papà e di una bambina, chissà, al momento opportuno forse ne parleremo anche qui ai nostri ascoltatori. E la tua invece?
Ma la mia anche, ci siamo divertiti un po' con i figli a capire, perché sai a Bologna è arancione scuro, che è una nuova sfumatura di questa pandemia, e quindi insomma stiamo cercando di capire cosa si può fare, cosa non si può fare, cosa cambia, cosa non è cambia. Non è facile, ormai sono settimane che lo diciamo. Oggi tra l'altro toccheremo proprio questo tema del burnout da genitori, no? Perché tanti genitori insomma soffrono di una sorta di esaurimento, e quindi andremo a capire come difenderci, come darci una mano.
Genitori e anche figli, mi sa che stiamo esauriti sullo stesso piano, ma allora partiamo con la nostra puntata, ricca come sempre di numerosi ospiti.
In cosa ci cambierà questa pandemia? Ce lo siamo chiesti tante volte, no? Come uomini, come donne, anche come genitori. E la storia di oggi parla proprio di un cambiamento, di un padre e di un figlio che nello stesso istante si trova solo e da lì decide di cambiare, di trasformare quella che è stata appunto anche una tragedia, quello che è stato uno tsunami che ha colpito lui e l'intera famiglia, e abbandonare il lavoro di prima e mettersi a produrre biscotti. Diamo il benvenuto a Federico Massimi. Ciao Federico.
Ciao Federico, ciao Matteo, buongiorno.
Ciao,
a tutti.
Benvenuto.
Grazie.
Allora, una storia bella, una storia poetica, una storia che però appunto nasce anche nella fatica e anche nella perdita, no, del tuo papà. Ci vuoi raccontare tu cosa è successo, com'è andata?
Sì, sì, una storia diciamo dal lieto finale, direi, perché diciamo, il primo tempo della storia purtroppo lo è stato sicuramente di meno, e noi siamo stati travolti, come hai detto te, da uno tsunami ormai quasi un anno fa. Era fine aprile del 2020 e quindi eravamo diciamo a poche settimane dalla consapevolezza di quello che sarebbe accaduto, ovvero della pandemia globale e di questo virus che comunque ha cambiato le vite di tanti di noi. E a aprile sì, purtroppo abbiamo avuto mio padre che si è contagiato per Covid e a cascata siamo stati contagiati noi tutti dell'intera famiglia, quindi mia moglie Valentina, i miei due figli Matteo e Adele, anche mia madre sono stati tutti contagiati e siamo andati in ospedale, poi in 4 ospedali diversi, insomma, quindi da lì è iniziata un periodo di distanziamento, di smembramento della famiglia, insomma, che potete immaginare, insomma, in che stanza buia c'è rinchiuso, insomma.
Federico, però la vostra è anche una storia, no? È anche una storia positiva, una storia di cambio di vita e di passo, no? Un po' quelle cose che poi si raccontano a volte o ci si dicono quando ci si trova nelle difficoltà, no? Quando, se questa cosa passerà, se questa cosa finirà, cambierò tutto. Tu sei stato di parola, letteralmente, è stato un cambio di vita totale. Come è avvenuto questo cambio? Ma soprattutto come sei riuscito a coinvolgere anche la tua famiglia in un cambio così radicale?
Ah, guarda, questo è un qualcosa assolutamente vero che hai detto, e hai ragione su una cosa. Spesso sentiamo parlare di queste cose per sentito dire, no? O per persone che hanno vissuto un'esperienza del genere, o a volte noi stessi davanti allo specchio che ci diciamo forse dovrei fare, forse dovrei cambiare. E purtroppo, per quanto ne valga la pena, insomma, vi assicuro che in quei momenti si prendono molto in fretta queste decisioni. E purtroppo, ecco, quel letto di ospedale è stato il periodo peggiore della mia vita, per quello che è accaduto, come figlio e come padre, ovviamente. E in quel momento ti rendi conto, appunto, di quali siano le reali priorità nella vita. Reali priorità inteso cosa veramente conta per te, insomma, nel senso che fermare una vita all'improvviso e trovarsi in quelle condizioni ti fa capire con te stesso cosa veramente ti manca e cosa no, e man mano è come una sorta di collana da cui sfili le pietre meno preziose e ti rendi conto che alla fine quello che conta veramente è la tua famiglia e, insomma, cercare di fare qualcosa del bene per loro, insomma. E lì, appunto, è stata l'occasione in cui ho deciso con me stesso che una volta uscito da lì, se ne fossi uscito, avrei comunque fatto un qualcosa che avrebbe significato una rinascita in qualche modo. Certo. Questa è stata un po' la decisione.
Ma i tuoi figli, Federico, quanti anni hanno?
I miei figli hanno Matteo 9 anni oggi e Adele 7 anni.
Ok, quindi sono già grandicelli, insomma, sono bambini. Ma cosa hanno capito di questa tua scelta? O cosa hai cercato, appunto, di far capire loro?
Ma in realtà loro, esatto, sono grandicelli e lo dico anche che sono cresciuti ancora di più a seguito dell'esperienza vissuta, insomma. Sono stati molto impauriti dal smantellamento della famiglia. Uso questa parola un po' forte proprio perché così è stato, insomma. Hanno vissuto con i loro occhi la dipartita di mio padre da casa in ambulanza, di mia madre, di me e poi loro stessi in ospedale. Quindi hanno veramente visto una situazione molto, molto critica ai loro occhi. E ho spiegato loro questa cosa, che papà aveva voglia di fare un qualcosa che in qualche modo ci tenesse ora più uniti rispetto a prima. Io prima facevo una vita che assolutamente non disdegno, apparteneva, diciamo, a una differente visione anche del mondo, delle cose e della vita stessa, ma ero molto meno presente con loro, non avevo banalmente il tempo per accompagnare a scuola o andarli a prendere. Insomma, ho sentito la forte necessità di creare un lavoro che fosse, oltre che una cosa piacevole, e fosse anche un qualcosa che permettesse di essere più a stretto contatto con loro, insomma.
Certo.
E questa è stata la prima spiegazione. E poi, ovviamente, c'è anche la parte, come dire, romantica del lavoro, che fare i biscotti è un qualcosa che io non mi permetto di chiamarlo lavoro, perché veramente è un divertimento per me. E quindi potete immaginare i loro occhi, insomma, un padre che fa i biscotti è qualcosa di buono per definizione, insomma, ecco. Quindi l'hanno accettato con molto entusiasmo e con molta partecipazione.
Federico, allora ricordiamo il nome del vostro sito www.lafornerìadinonnamirella.com, insomma, per avere tutte le informazioni sui biscotti e su tutte le prelibatezze che producete. E, insomma, è una storia bella, è una storia di cambio di vita, è una storia di vita che, insomma, spero che ti calzi, ecco, che tu ti ci trovi bene e avanti così. Grazie.
Grazie, grazie a voi, spero che sia anche di esempio per altre persone, esempio intesa come ispirazione, insomma, che permetta a molti di trovare una loro strada in questi tempi non facili, insomma.
Assolutamente, ciao Federico, grazie.
Grazie.
Grazie a voi, ciao Federico, ciao Matteo.
Adesso ci fermiamo, è il momento del traffico, poi ancora qua con i Padri Eterni.
Avete 30 secondi, via.
Allora Ivana, tanto per cambiare dobbiamo correre, abbiamo pochissimi secondi per fare il promo del programma.
E cosa dobbiamo dire?
Le solite cose, tipo Personal Best, il programma di Radio 24 che racconta il mondo del running, dell'atletica e del triathlon, anche se ogni tanto sconfiniamo anche negli altri sport, ma facciamo finta di niente, questo non lo diciamo.
Ma solo così?
Eh sì, tu che dici?
Beh, possiamo dire che lo facciamo attraverso le voci degli atleti, dei protagonisti del mondo dello sport.
Ah sì, giusto, e poi possiamo dire che diamo anche dei consigli grazie alle voci dei nostri esperti.
E poi che andiamo in onda ogni domenica alle 6.30 e alle 16.15.
Il podcast?
Sì, il podcast, bello!
Ok, dai Ivana, ci siamo. Mamma mia, sempre di corsa. Andiamo, andiamo.
Stop, finito.
Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 e alle 16.15 all'interno di Passione Domenica su Radio 24. Padri Eterni.
Non ti sopporto più, davvero. Davvero.
Non sopporto più mio figlio e mi sento in colpa. In quanti lo abbiamo detto o lo abbiamo pensato in questo periodo, no? La pandemia ha imposto a molti genitori, a molti padri, molte madri, una convivenza quasi forzata con i propri figli, no? Per molte più ore di quelle a cui siamo abituati, fino a trasformare le nostre case quasi in delle prigioni. No, Fede?
Sì, sì, assolutamente, no, lo dicevamo prima, ma lo sappiamo benissimo parlando con amici o con altri genitori, con altre madri e padri, no? C'è questa cosa, un po' di una sorta di insofferenza che poi è accompagnata dall'insofferenza dei nostri figli. C'è lo stare tante ore insieme, c'è lo scoprirsi, c'è il condividere spazi e tempi, e c'è quel senso di colpa di cui siamo campioni del mondo, l'abbiamo già detto tante volte, ma in questi mesi si è ancora più amplificato. Aumenta il parental burnout, questo era un articolo uscito pochi giorni fa su Huffington Post, e appunto c'era Federico Della Rocca, che è un psicoterapeuta all'Unione Sanitaria Internazionale, responsabile del servizio di psiconcologia della Casa di Cura Marco Polo, siamo a Roma, che affrontava proprio questo argomento. E Federico Della Rocca è qua con noi. Ciao Federico, buona domenica e grazie.
Ciao, buongiorno, grazie a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, quando siamo in crisi, da cosa capiamo che appunto è sopraggiunto questo burnout? Ci sono dei segnali?
Sì, diciamo che ci sono dei segnali abbastanza chiari da percepire. Possiamo definire una tripletta, diciamo così, di segnali a cui prestare attenzione. Il primo sicuramente è una sensazione di esaurimento delle risorse, cioè una persona comincia a sentire che non c'è più benzina, diciamo così metaforicamente, per far fronte ai compiti quotidiani, e quindi non c'è più quel serbatoio a cui attingere. Un secondo campanello d'allarme che indica anche che questa sindrome sta diventando un pochino più grave è una sensazione, diciamo così, di distacco dai compiti quotidiani, quindi in particolare dai figli, per cui, parlando di parental burnout, per cui quella sensazione è che i figli rappresentano soltanto un impegno, una fatica, un compito da dover svolgere, e quindi manca quella percezione del piacere nello stare con loro. Fino ad arrivare poi al terzo elemento, che è, si verifica nel momento in cui il genitore si ferma un attimo a pensare e si rende conto di non essere più in grado, capace di svolgere il suo compito come faceva prima. E allora qui quello che succede è la percezione di un senso di inefficacia: non sono più un bravo genitore, non sto svolgendo bene il mio compito, danneggerò mio figlio, e da qui poi il senso di colpa.
Federico, senti, allargando un pochino l'inquadratura, no? Qualche settimana fa è uscito un pezzo su uno dei principali quotidiani nazionali, un pezzo che in qualcuno ha suscitato anche qualche perplessità, addirittura una punta di sdegno, mentre io invece devo dire che ho provato quasi una forma di distorta solidarietà, perché è una cosa alla quale ogni tanto penso anch'io e penso anche altri padri. C'era uno scrittore, un famoso scrittore italiano, che diceva nella sostanza: sono diventato ossessivo nei confronti di mio figlio perché ho paura che mi porti il contagio in casa, quindi continuo a dirgli ti sei lavato le mani, sei stato attento, no? E fa parte questa sindrome quasi di vivere i figli un pochino come una potenziale minaccia del parental burnout, o è un'altra cosa? Questo genere di timore può intaccare o modificare il rapporto con i nostri figli?
Ma diciamo che secondo me questo tipo di reazione può esserci proprio perché nella percezione collettiva il Covid è qualcosa che va a esporre maggiormente a rischio le persone più grandi, mentre i ragazzi sono quelli che vanno maggiormente in giro così senza mascherina, a volte si frequentano e sono un pochino più superficiali. È chiaro che un genitore si preoccupa in questo senso di dare un'educazione, però probabilmente, forse l'autore di questo articolo, di questo scrittore, aveva una condizione un po' così di ansia sua personale. Direi che non si può parlare necessariamente di parental burnout, ma di una situazione di ansia di base che probabilmente, adesso io poi non ho letto bene questo articolo, è stata poi amplificata dalla presenza di questi ragazzi, che sono poi quelli che escono di più, anche perché certo, loro hanno proprio maggiormente bisogno di condividere una socialità. Tant'è vero che il lockdown è qualcosa che danneggia maggiormente gli adolescenti, che sono proprio dei soggetti in via di formazione e per loro il contatto sociale è fondamentale.
Certo. Federico, puoi dare qualche dritta, qualche consiglio anche pratico a noi padri sul come aiutarci e sul come aiutare anche i nostri figli in questo momento?
Ma allora, sicuramente io intanto mi piacerebbe dire una cosa positiva che ho rilevato anche parlando con dei pazienti, che intanto il lockdown ha permesso a molti padri di essere maggiormente presenti in casa. E quindi questo è anche un fatto positivo, perché ha consentito di scoprire anche degli aspetti della vita familiare, delle funzioni che magari un papà non poteva vivere a causa magari dell'orario di lavoro, di tutto quel tempo trascorso fuori casa. Poi sicuramente diciamo i consigli da poter dare ai papà è quello di continuare ad essere il più possibile genitori, e mi spiego meglio, nel senso cercare di continuare a svolgere sempre quella funzione fondamentale di cornice sicura all'interno della quale poi tutto quello che avviene nel mondo in qualche modo viene calmierato. Cioè, il ruolo del papà, poi anche quello della mamma, nel senso che poi adesso in una società, come si suol dire, liquida, per usare la definizione di Bauman, padri e madri diciamo non hanno più questa distinzione di ruolo così netta come era fino a qualche decennio fa. Però in generale il padre deve cercare sempre di essere un soggetto che infonde sicurezza, deve essere rassicurante. In questo senso forse vi posso raccontare un aneddoto che io ho trovato molto significativo. Di un bambino che era uscito di casa con il papà per andare a scuola e col motorino, e mentre metteva il casco un vicino di casa ha detto a questo bimbo di 8 anni: che bel casco che hai, e gli ha dato il 5. Il bambino tutto felice, il vicino di casa si è allontanato e ha detto al papà: papà, ma quel signore mi ha dato il 5. E il papà gli ha detto: sì. Allora dice: ma se aveva il Covid? E il papà ha visto uno sguardo quasi di terrore sul volto del figlio. Però il papà gli ha detto: ma no, non ti preoccupare, è una cosa bella, adesso il Covid c'è, ma non è che siamo tutti quanti condannati. Quindi è riuscito in qualche modo a riportarlo un po' in una dimensione di tranquillità.
Certo, insomma, per quindi cui, ricordarci anche qual è il nostro ruolo, insomma, no? Che pur condividendo, esatto, una condizione che ci riguarda tutti, insomma, i padri devono, esatto, fare i padri e i figli devono fare i figli. Grazie Federico, sì, per questo contributo.
Grazie
e per questa
voi
testimonianza preziosa, insomma, che speriamo che ci possa aiutare ad essere genitori migliori.
Assolutamente, grazie a voi e agli ascoltatori.
È già successo un'altra volta, che grandi uomini, si sa, costruirono una città senza interrogare il sole e poi
Matteo, beh, il prossimo tema è un tema intrigante. Anche questo è un tema che spesso torna, no? Che è quello della memoria, che è quello della storia, che è quella di noi padri, che insomma, anche in maniera così, con il nostro orgoglio, pensiamo di sapere tutto e quindi raccontiamo e tramandiamo le nostre conoscenze, o tentiamo di farlo ai nostri figli. E proprio su questo tema è uscito un bellissimo libro. Lui è uno storico, è un divulgatore, ha appena pubblicato per Chiare Lettere il libro Si stava meglio quando si stava peggio, che è una grande frase, no Matteo? Chissà quante volte l'abbiamo detta o pensata.
Ma anche oppure i giovani non leggono, o anche i problemi sono ben altri, insomma, no, non a caso il sottotitolo del libro è 20 luoghi comuni da sfatare, quei luoghi comuni in cui noi padri per primi rimaniamo imprigionati, anche con la volontà di rimanere spesso al sicuro delle nostre verità preconfezionate.
Per capire come meglio appunto utilizzare questo libro con i nostri figli abbiamo invitato l'autore stesso. Diamo il benvenuto a Carlo Greppi. Ciao Carlo, buona domenica.
Ciao, grazie, buona domenica a voi.
Allora, partiamo proprio dal primo capitolo, che dice: questo libro non serve perché i giovani non leggono, giusto?
Sì, inizio ovviamente in maniera molto provocatoria, dal momento che il libro esce in questa collana di Chiare Lettere intitolata Ricreazioni, che è rivolta in particolare ai giovani, è insomma uno dei primi luoghi comuni in cui mi sono imbattuto nel tentare di stilare un elenco, insomma, che sentivo di poter affrontare, è proprio che i giovani non leggono. In realtà i dati sembrano indicare il contrario. I giovani sono tra i lettori forti, insieme alle donne di una certa età, quelli che tengono su fondamentalmente il mercato librario in Italia, anche ovviamente complice la scuola, i libri che vengono assegnati per le vacanze, il bonus cultura e tutto, però i giovani, al contrario di quello che si dice, leggono.
Andiamo quindi a capire come, sfatando questi falsi storici, questi miti, possiamo appunto aiutare i nostri figli in un approccio diverso con la storia. Però lo facciamo fra un attimo, ci fermiamo, il meteo, poi ancora qua con i Padri Eterni.
Rivera è stato un calciatore completo.
Mazzola era essenzialmente un uomo gol.
Dicevano che era lento, però secondo me non era il suo modo di correre che lo faceva sembrare.
Era un giocatore molto veloce.
Avversari con le maglie dell'Inter e del Milan, compagni con la maglia della nazionale. Che fenomeni, Sandro Mazzola e Gianni Rivera. Sono Dario Ricci e ogni domenica alle 16.30 a Olimpia vi aspetto per raccontarvi i grandi duelli della storia dello sport. Naturalmente qui su Radio 24.
Padri Eterni.
Eccoci qua, ancora i Padri Eterni. Stiamo parlando con Carlo Greppi, storico, autore di Si stava meglio quando si stava peggio, 20 luoghi comuni da sfatare, che ci sta appunto aiutando a cercare di capire come aiutarci e come aiutare i nostri figli a orientarci un pochino meglio fra queste, come dire, opinioni preconfezionate e questi modi di dire che sempre sentiamo ripetere. Carlo, senti, non pensare per luoghi comuni è a sua volta un luogo comune, no? Per esempio, se noi pensiamo ai social, spesso su Facebook o altrove, i più molesti sono proprio coloro che vogliono fare quelli controcorrente o i cinici a tutti i costi. Allora, in questo senso, da padre, mi verrebbe da chiederti: tu cosa pensi che possiamo dire o suggerire ai nostri figli per, come dire, aiutarli a confezionare un pensiero proprio che se ne stia distante e lontano, no, da questo pensiero comune che spesso, lo dicevamo prima, si basa su cose che in realtà i dati contraddicono?
Ma innanzitutto credo che, come dire, trasmettere loro la difficoltà che noi stessi abbiamo, che gli adulti hanno, nel conoscere la conoscenza. Io faccio un appello del grande sociologo e filosofo Edgar Morin, che appunto ci invita a conoscere la conoscenza con i nostri ragazzi. Credo che questa potrebbe essere una prima via, tirando in mezzo anche noi stessi, appunto, il saper dire non so, non ne ho idea, mi informo, poi ne parliamo. È sicuramente, come dire, un atto di umiltà dovuto per crescere dei cittadini consapevoli. Poi ovviamente questo va sempre promesso, io non ho delle formule esatte per contrastare appunto questo spopolare di luoghi comuni, e soprattutto questa, come giustamente dicevi tu, questa continua polarizzazione del dibattito. siamo abituati a credere erroneamente che lo dico in chiusura, no, del libro, a dire frasi come così ti metti dalla parte del torto, no? Come se esistessero, certo, due parti, due sedie, no? In una strana ragione per torto, e se tu per esempio sbrocchi, scusate il francesismo, a quel punto passi dalla parte del torto indipendentemente da quello che stai sostenendo. La conoscenza non funziona così, e ci possiamo approssimare, insomma, grazie al lavoro degli studiosi, di chi per mestiere si occupa di storia, di scienza, di medicina e via dicendo, a determinate, appunto, conoscenze, ma sempre con il beneficio del dubbio, con imposizione di ascolto, con tanti punti interrogativi e pochissimi, o meglio nessun punto esclamativo, ecco.
Carlo, in questi mesi abbiamo sentito, forse abbiamo anche detto spesse volte, e i nostri figli hanno ascoltato questa frase: è come essere in guerra. È una frase rischiosa da dir loro?
Ma sì, secondo me sì, poi insomma ci sono sicuramente uscite più gravi, però è una metafora parecchio insensata, nel senso che ovviamente ci sono alcuni singoli aspetti della nostra quotidianità che fanno le rime con il tempo di guerra. Penso, come dire, al coprifuoco, in generale a una certa limitazione dei movimenti e degli orari in cui ci possiamo muovere, ma la guerra è un'altra cosa, ma diametralmente opposta, come dire, alla situazione in cui stiamo vivendo. Non è che è sufficiente, appunto, avere queste limitazioni o che ci siano, che è una cosa drammatica ovviamente, delle vittime per poter applicare questa metafora senza pensarci su. Tra l'altro, soprattutto considerato che viviamo nel XXI secolo, che negli ultimi decenni le guerre sono una strage ininterrotta di civili inermi, bombardati, massacrati da queste guerre post-novecentesche e tutto quanto, credo che sia proprio anche una mancanza di rispetto nei confronti di chi è in guerra, c'è stato o c'è veramente.
Ma tra l'altro, Carlo, guarda, un altro aspetto interessante, soprattutto direi per i nostri figli, no, che il tuo libro mette in evidenza, che è un concetto un po' scivoloso perché può sembrare quasi antidemocratico, è quella famosa frase, no, è la mia opinione. E tu giustamente nel libro sottolinei che un conto è avere un'opinione, un conto è avere un'opinione informata, cioè il secondo me non è necessariamente di per sé un'opinione. Che differenza c'è dunque, ti chiedo, tra un pensiero e un'opinione?
Beh, tutti sono legittimati ad avere dei pensieri, ad avere anche delle opinioni, assolutamente, se no, come dicevi giustamente, non saremmo in democrazia. Questo va assolutamente tutelato, con un asterisco che dico in chiusura. Però le opinioni non possono prescindere dai fatti. Prima appunto parlavamo di un sano confronto, della necessità di un sano confronto tra posizioni diverse, però a partire dalla matrice comune, cioè che quello che noi sappiamo di quel determinato argomento. Non si può fare il gioco delle tre carte. E questo, come dire, una volta che si rispetta questa premessa, tutti hanno assolutamente diritto di discutere, rispettando anche le professionalità. Io non vado da un medico, come dire, innalzandomi al suo livello conoscitivo, perché io non ho studiato medicina, non so praticamente niente di medicina, nonostante questo posso avere delle mie opinioni sul fatto che ritengo che preferirei prendere meno medicinali possibili e cose di questo tipo. L'asterisco che ho lasciato per il fondo è che questo purtroppo genera il famoso paradosso di Popper, cioè della tolleranza degli intolleranti. Se noi tolleriamo qualunque opinione di qualunque tipo, compresa quella di coloro i quali vorrebbero prendere il potere, instaurare il regime autoritario e zittire le opposizioni, noi fondamentalmente creiamo un cortocircuito totale.
Certo.
Ovviamente, di nuovo, non ho delle soluzioni, mi limito a fotografare questo paradosso. Ovviamente non sono il primo, sono l'ultimo di migliaia di studiosi che lo fanno, però a sottolineare questo paradosso, perché è importante che i ragazzi lo sappiano.
Certo, quindi insomma rispettiamo le persone, ma soprattutto rispettiamo i fatti e rispettiamo la conoscenza. Grazie a Carlo Greppi, appunto ricordiamo il suo libro Si stava meglio quando si stava peggio, 20 luoghi comuni da sfatare, pubblicato da Chiare Lettere. E grazie Carlo, grazie per il tuo contributo.
Grazie Matteo.
Ciao Carlo, ciao ciao.
Ciao.
Lasciato sempre sola quella bimba che c'è ancora dentro me, Lasciavi dietro te.
Sì, lo so che è stata dura. Io però inseguivo i sogni miei. Ma anche se prendi la mira dritta al cuore, spero mi perdoni.
Matteo, continuiamo a parlare di storia, ma di storia della musica. Lo facciamo con un artista che il 9 febbraio avrebbe compiuto 80 anni, artista molto amato. Sto parlando di Little Tony, verrà celebrato anche in una delle serate di Sanremo che inizierà proprio martedì. E abbiamo il piacere di avere con noi l'altra voce che abbiamo appena ascoltato in questo pezzo intitolato Mai più soli, ed è la figlia Cristiana Ciacci. Ciao Cristiana, buona domenica.
Buongiorno, buona domenica
ciao,
a tutti.
Cristiana, ciao. Benvenuta.
Grazie. Per essere qua con noi. Cristiana, com'era Little Tony padre? Che papà era?
Era un papà sicuramente particolare, un papà molto giocherellone, gli piaceva sempre scherzare, divertirsi, fare sorprese, fare regali, uscire, stare fuori comunque all'aria aperta in mezzo alla gente. E gli piaceva tanto. E poi c'era una parte un po' più tradizionalista, dove era molto preoccupato, si preoccupava molto di qualsiasi pericolo, di cose che c'era. Al tempo poi c'erano anche tipo i rapimenti, molto in quegli anni, negli anni in cui ero piccola, non mi faceva uscire, insomma, anche perché lui comunque poi era spesso lontano, quindi insomma era meglio che io stessi a casa piuttosto che fuori. Però era un papà particolare, io grazie a lui ho potuto calcare fin da piccolissima il palcoscenico e fare veramente delle esperienze incredibili con il pubblico, con questi grandi concerti. Ho potuto crescere sul palco, ecco, questa la ritengo veramente un'enorme fortuna.
Ma infatti Cristiana, guarda, era la cosa che ti avrei voluto chiedere, cioè tu da piccola effettivamente percepivi di essere figlia di una leggenda della musica italiana e non solo, cioè come impattava la cosa sulla vostra famiglia, sulla vostra quotidianità?
Guarda, ovviamente quando comunque ero molto piccola non, per me era normale, cioè per me era un papà come gli altri, normale, però capivo uno da comunque dall'assenza, perché io vedevo i papà delle mie amiche o dei miei compagni che comunque anche se lavoravano il giorno la sera tornavano a casa sempre, o li venivano a prendere a scuola, e invece il mio era, stava fuori per lungo tempo, quindi già pensavo che facesse un lavoro particolare. E poi perché ogni volta che dicevo il suo nome, o sono la figlia di, o mio papà Tizio, succedeva una specie di magia ai miei occhi, cioè le persone intorno a me cambiavano il loro atteggiamento nei miei confronti, diventavano tutti sorridenti, dolci, teneri, tutti a farmi le coccole, a chiedermi, a farmi mille domande, tutti con grandi sorrisi. E quindi per me era un po' una parola magica dire mio papà Little Tony, no? E quindi certo. Niente, insomma, mi sono accorta da subito che c'era qualcosa di particolare. Poi vabbè, andando avanti ovviamente ho preso coscienza, meglio.
Cristiana, a maggio uscirà un libro, Mio padre Little Tony, per Bertoni Editore. Ci sarà anche un DVD, Una vita a tempo di rock, quindi una memoria che si concretizza,
allora,
sulla carta, che si concretizza.
Uscirà questo libro che io ho scritto con la scrittrice Teresa Giulietti, che mi ha aiutato praticamente a mettere in forma corretta tutto quello che erano le mie emozioni, tutta la mia vita che è stata veramente lunga, nel senso ricca di tante cose, di tanti avvenimenti, di fatti straordinari ma anche molto comuni nei dolori e nelle difficoltà e nelle scelte. Quindi un libro che aspettavo da tutta la vita di fare e che sono molto contenta di aver fatto per me e per papà. Comunque sia, ho potuto raccontarlo dal mio punto di vista, che penso sia un punto di vista esclusivo perché sono l'unica figlia, quindi qualcosa comunque di solo mio, e raccontare ancora meglio e con tutti i particolari il nostro rapporto, che tante volte abbiamo parlato anche insieme in tantissimi programmi e interviste che abbiamo fatto sia televisive che alla radio, però ecco, in pochi minuti, sai, non si riesce a dare la complessità, perché era un rapporto comunque complesso, basato su un grande amore ma pieno comunque di conflitti. E quindi sono contenta di aver fatto questo libro, e verrà allegato, ci sarà allegato il DVD Una vita a tempo di rock, dove c'è un concerto, le immagini delle le sue più belle canzoni con le immagini di un concerto in America che fece qualche anno fa, e poi sarà intervallato e ci saranno tantissimi saluti e ricordi di tantissimi suoi amici famosi, insomma.
Cristiana, senti, la figura di tuo padre, oltre che da un punto di vista, diciamo così, umano, valoriale, ti ha influenzata anche da un punto di vista artistico?
Beh, sicuramente dal punto di vista artistico io penso di aver avuto, non voglio peccare insomma di presunzione, ma uno dei migliori insegnanti, perché mi ha insegnato tanto come lui trattava e considerava il suo pubblico, il rispetto che ha sempre avuto estremo per il suo pubblico. Papà non ha mai disatteso una serata, uno spettacolo, un'ospitata, un qualsiasi parte, perché sapeva che le persone magari lo aspettavano tutto l'anno per quella festa di piazza, prevalentemente lui faceva quelle, e quindi era per lui gli impegni lavorativi erano sacri, non tanto per lui ma per cosa significavano per il pubblico che lo sarebbe andato a vedere. Quindi un grande rispetto, una grande umiltà. Papà mi ripeteva sempre questa frase: l'umiltà sta al talento come le ombre in un quadro, gli danno forza e risalto. E questo è stato il suo motto. Una persona veramente umile, semplice, spontaneo, buono, sincero. E questo io credo che sia arrivato al cuore della gente, oltre al suo enorme talento, ai grandissimi successi di canzoni che ha avuto la fortuna di cantare, però oltre a quello sicuramente la persona, ed è la persona, Little Tony persona, uomo, che la gente mi ricorda durante i concerti che noi ancora facciamo e che mi viene a raccontare col sorriso sulle labbra. Questa è la più grande eredità che mi ha potuto lasciare papà.
Grazie davvero Cristiana Ciacci per essere stata con noi in questa puntata dei Padri Eterni. Ciao e buona domenica.
Grazie, buona domenica.
Ciao Cristiana.
Ci fermiamo al traffico, poi ancora qua con i Padri Eterni.
Padri Eterni.
Fai mancare niente a tuo figlio, sei un idiota. E questa è una frase, insomma, un po' fortina, effettivamente estrapolata da un video, da un'intervista pubblicata su Facebook da uno dei più famosi psichiatri, sociologi, educatori italiani, che ha girato per l'appunto questo video per spiegare che cosa dovrebbe fare un genitore per consentire ai propri figli di spiccare il volo. Il video ha ottenuto naturalmente milioni di visualizzazioni nel giro di poco tempo, e forse questo, Fede, è il segno che i genitori si sentono sempre un pochino più inadeguati e soli, no, nel difficile compito di educare i figli.
Eh sì, insomma, ed essere anche delle leve per poter dar loro la possibilità davvero di spiccare questo volo. Cerchiamo di capire, di avere qualche dritta dalla persona che ha pronunciato questa frase. Diamo il benvenuto a Paolo Crepè, psichiatra, sociologo, educatore, saggista, e ben lo conosciamo. Buona domenica Paolo, grazie per essere qua con noi.
Buongiorno a tutti voi. Allora, intanto vi dico subito che il video non l'ho girato, quello è il video di una mia conferenza, una delle migliaia di conferenze che ho fatto nella mia vita. con un festival di filosofia di cui io mi ero pure scordato. È una frase che ho detto tante volte, ovviamente,
certo.
Non è rapida. Poi un mio ex collaboratore, che adesso è ritornato a essere collaboratore, ha fatto uno scherzo prima di Natale e l'ha messo sulla sua pagina Facebook e ha fatto, certo, 10 milioni di fonti.
Sì, sì, ma ricicciano sempre, Crepè, ricicciano sempre.
Ah, beh, meglio, ci staremo a 12 allora. No, ma questo vuol dire, lei mi dice che cosa, intanto perché? Perché i genitori, e questo purtroppo lo so perché è 30 anni che faccio questo lavoro, i genitori da una parte hanno la cosa di paglia di non aver fatto i genitori, cioè di aver messo al mondo i figli e non aver fatto i genitori, perché per fare per educare non basta partorire. Tutto quello che è successo da 20-30 anni a questa parte, cioè da quando abbiamo i soldi, sostanzialmente quello è il break point, abbiamo cominciato a pensare che i figli potessero venire su con l'insalata, come l'insalata, basta una paghetta, un po' di libertà, dirgli sempre di sì, tutelarli in qualsiasi cosa. Questi sono i terrificanti risultati pre-Covid. Il Covid ha solo dato una mano.
Professore, ma per un padre come siamo noi, cosa significa credere nei propri figli? Cioè questo credere, come lo si testimonia, come lo si esprime?
Credere nei figli è molto semplice. Sei bravo, pensi che tuo figlio sia bravo. Bene, non fare niente. Se uno è bravo, mica deve essere aiutato.
Sì, sì, no, a volte...
Io aiuto le persone che non sono in grado di fare delle cose. Cioè, certo. Perché io ti devo dare una paghetta se non fai niente? Se tu non studi, se tu non fai un accidente di niente, perché ti devo dare una paghetta? Perché ti devo dare la libertà? Perché ti devo pagare un telefonino? Allora sono un pusher, non sono un padre.
Tra l'altro, guardi Crepè, io ricordo addirittura, no, per allargare un pochino il discorso, qualche anno fa fece scalpore quel caso di quel padre, e ahimè non fu l'unico, che aiutò suo figlio all'esame di maturità mandandogli la soluzione del compito di matematica attraverso il telefono.
Sì, no? Ecco. Certo.
Tra l'altro,
di più, guardi, sì. C'è un particolare interessante. Era dietro un cespuglio con la madre.
Ottimo, questo non lo sapevo.
Capisce? Cioè, siano mimetizzati.
No, ma questo, sai perché glielo chiedevo? Perché forse parte del problema, no, è che dovremmo smettere di riuscire a trasmettere ai nostri figli l'idea che conta solo vincere e che non conta il modo, no? Abramo Lincoln, in una bellissima lettera che tra l'altro scrisse proprio al maestro di suo figlio, disse: gli insegni che conta di più una onorevole sconfitta piuttosto di una vittoria ottenuta con l'imbroglio. E invece oggi questa cosa qua non ce la ricordiamo più.
È rovesciata.
Sì,
no,
è rovesciata.
No, non è che non esiste più. Esiste rovesciata. Perché, scusi, ma chi è che paga le rette dei diplomifici? Chi è che le paga? Lo Stato? Non credo. Paga il signor Rossi, giusto?
Certo.
Che è un imbecille. Perché pensi che l'unica cosa che devi fare è dare. Bisogna sottrarre, non dare. È l'opposto. Se tuo figlio ti chiede 10 cose, tu gli devi dare mezza. E il resto, dirà lui, te le fai.
Sì,
vuol dire educare alla creatività, vuol dire sei intelligente, quindi sai fare. Io non sono mai andato a parlare con gli insegnanti di mia figlia quando faceva il liceo. E cosa gli dovevo dire? Siate clementi? No, lei piangeva che aveva quella di italiano, era una carogna. Io gli ho detto: guarda, la benedirai tra 5 anni. Sono passati dopo cinque anni e gli ho detto: avevi pienamente ragione. Era brava. Perché? Perché pretendeva. E quindi sei severa. Essere severi vuol dire amare i figli.
Certo, ma insomma anche aiutarli a sviluppare, aiutarli in questo senso sia sviluppare, certo, la loro autonomia.
Ma certo. Il concetto della paghetta, parliamo un secondo, concetto della paghetta, cosa vuol dire? Cos'è? La pensione anticipata? No. Il concetto della paghetta è: tu mi presenti un progetto per la tua vita e io te lo sponsorizzo se ritengo che quel progetto abbia un senso. Ma perché ti devo dare dei soldi per andare a ubriacarti a Ibiza? Beh, non vedo perché vuoi andare a Ibiza. Hai più di 18 anni. Perfetto, vai. Ma ci sono dei genitori che portano i figli tredicenni in discoteca alle 11:30 per fare seratona.
Ma professore, voglio chiedere un'altra cosa invece, anche perché prendendo proprio ad esempio anche una frase che suo padre le aveva detto quando portando a casa un 1 in matematica, no? Che era fantastico, in tanti prendono 4, invece 1 non l'avevo mai sentito, hai un talento. Ecco, in questo rapporto tra padre e figli, anche nel trasmettere fiducia, nel dire dei sì e nel dire dei no, che ruolo può giocare l'ironia?
Ah, un grimaldello meraviglioso, è meraviglioso, l'ironia ti azzera, azzera te, perché cosa devo dire a mio padre? Ho capito come stava prendendo per i fondelli, era del tutto evidente, no? Dopodiché però c'è la seconda parte della frase, quando lui si alzò dalla poltrona, cerca di tirarlo su entro giugno, se no per te quest'estate è il tuo Vietnam.
Certo.
Fine. No, perché bisogna, sai com'è? Regole, regolamento, punizione.
No, no, ma è chiaro, ma ti aiuto prima a sentirti meno in colpa e dopo però ti do l'input per cercare di migliorare.
Perché prendiamo un bullo, ragazzino, bullo, qual è la punizione? Ma cioè, sapete che noi non parliamo mai di punizione? C'era un grande scrittore, Camon, che diceva: una civiltà che non riesce più a punire è morta. Io sono cresciuto con questa idea, ero al mio primo libro, 27-28 anni fa, che è stato un libro della Feltrinelli sulle condotte suicidarie dei giovani che sono tornate di straordinaria, purtroppo, attualità. Sì. I reparti sono pieni di ragazzi che si tagliano gli avambracci o che fanno overdose di qualsiasi cosa. Ecco, se tu non sei capace di punire non vuol dire ti do le scudisciate.
No, è chiaro. Chiaro.
Punire vuol dire che hai visto bene quel... Io una volta consigliai a un signore romagnolo, voi sapete che i romagnoli ci tengono molto i motorini,
sì.
Questo non sapeva più cosa fare col figlio, io ho detto: scusi, il suo figlio cos'è che ama? Cioè, la scuola abbiamo capito che no, la moto. Dico: guardi, c'ho un'idea, lei prende una bella latta di benzina, parcheggia la moto di suo figlio nel cortile proprio del condominio, chiama gli amici, la versa e gli dà fuoco.
Chiarissimo.
Guardi, è una roba catarca, è una cosa... Lo so, voi ci credete che l'ha fatto? Mi voleva abbracciare. Niente, vede? Ha fatto, ha capito. È finita. Te l'ho regalata io quella moto? Sì. Con i miei soldi? Sì. Hai fatto qualcosa per meritarla? No, ciao, finita. Me la riprendo. Mi rompe un po' la scatola perché costava. Però pur di insegnarti qualcosa, faccio questo e anche di più. Ci sono dei ragazzini a 14 anni che vanno a Ponza a farsi venire andare in coma etilico. Ma dove sono? Questi non sono i figli della camorra, Questi
certo.
Sono i famosi figli della borghesia italiana, quelli di cui aveva capito tutto per Paolo Pasolini all'epoca del Circeo. Famosa lettera sul Corriere della Sera.
Crepè, purtroppo abbiamo esaurito il nostro tempo, allora la ringraziamo moltissimo per questi suggerimenti, anche controcorrente, ma insomma, no? Assolutamente sani, mi verrebbe meglio, certamente, in questo caso sì. Grazie ancora per il suo contributo.
Grazie a voi.
Grazie.
Buon lavoro a tutti voi.
Tempo scaduto. Come dice sempre Fede, è il momento dei saluti. Quindi un grazie a Luca Cremonese in assistenza, a Carmelo Lauricella per la parte tecnica, a Danilo Ditrani che ci ha aiutato come sempre a confezionare e scrivere la puntata. Radio24.it, il nostro sito dal quale potete scaricare e riascoltare i podcast, ma potete anche scriverci per suggerimenti, critiche, anche apprezzamenti che non fanno mai male, e soprattutto se avete storie che volete condividere con noi a ipadrieterni@radio24.it oppure attraverso i messaggi della nostra pagina Facebook dei Padri Eterni Radio 24. Fede, come sono andato?
Bravissimo, promosso, anzi uno, come avrebbe detto il padre di Crepè.
Benissimo, allora Fede,
hai un talento.
Buona settimana.
E buona settimana a te.
E l'appuntamento, come sempre, domenica prossima alle 11. Ciao!
Ciao!